Io dico proprio eliminare tutto, perché proprio il Parlamento.
No, Luis, vuoi fare un golpe?
No, non lo sto dicendo.
Muschio selvaggio, podcast più fico.
Luis,
Federico,
do triangolare.
Muschio, microfono, videocamere, luci.
Ospiti diversi, tanti nuovi amici.
20 minuti, un'ora di argomenti.
Esità, imprevedibilità, gioco, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti.
Siamo negli anni 20.
Muschio selvaggio.
Idromassaggio.
Chi presenta Marco Cappato? Chi è che ha studiato meglio di voi?
Faccio io?
Possiamo dire... Sì, vai, falla poetica. Breve, deve essere breve la presentazione.
Brevissima.
Tipo, abbiamo con noi Marco Cappato.
Tipo... Abbiamo con noi Marco.
Lo presenti tu? Secondo me Martino è indicato per fare la presentazione.
Sì. Va bene, io ci provo. Se avessi la certezza che qualcuno stesse venendo a casa mia col preciso intento di aiutarmi, io scapperei. Esattamente in quel momento. Ma se non fossi nella possibilità di scappare e volessi scappare, abbiamo qui con noi Marco Cappato.
Wow. Hai paura che venga a casa
tua? È una presentazione fantastica.
No, tu mi devi aiutare da chi vuole aiutarmi.
Ok, perfetto. Capito? Sono pronto.
Sì, io posso lasciare lo show. Sa che...
Cioè, non ho come vi sembra come qua. Presentazione funziona?
È bella. Mi sono perso con la... Cosa c'hai? L'Apollo di Hogwarts? Di Harry
no,
Potter?
No, era il mio liceo negli Stati Uniti.
Ah, ok, scusami. Beh, è una bellissima presentazione.
Sì.
Per chi non conoscesse Marco Cappato, è una persona che ci può insegnare la disobbedienza civile.
Sì, cioè, facciamo che abbiamo qui la persona più preparata su Marco Cappato.
Che è Marco Cappato.
Partiamo dalle basi.
Ottimo, ottimo.
Ecco, in merito alla disobbedienza civile, secondo te, arriva in risposta a un'obbedienza incivile? Si può intendere in questa maniera?
Al di là di molte definizioni che possiamo avere, accademiche, eccetera, la legge non sempre è giusta. Cosa vuol dire legge giusta, non giusta? È soggettivo, ovviamente. Quando venivano mandati ai campi di sterminio gli ebrei, era fatto nel rispetto
della legge. Certo.
E chi li nascondeva, li proteggeva, li aiutava, violava la legge. A che cosa rispondevano le persone che comunque lo facevano disobbedendo? Alla propria coscienza, si potrebbe dire, ed è un fatto totalmente soggettivo. Poi c'è anche una lettura più politica: puoi rispondere a una legge superiore. Quindi l'idea che ci siano, per esempio, le dichiarazioni delle Nazioni Unite, dell'ONU, che difendono i diritti fondamentali di tutte le persone senza discriminazione di sesso, razza, religione, eccetera, può giustificare in un dato paese che uno si assume la responsabilità di disobbedire a una legge nazionale scritta perché ne invoca una superiore, magari proprio a livello internazionale. Storicamente, quando abbiamo nella storia, anche come radicali, disobbedito a delle leggi sull'aborto, sulle droghe, sull'eutanasia, abbiamo invocato dei principi costituzionali di riconoscimento della libertà e responsabilità fondamentale che ciascuno deve poter avere sul proprio corpo e che vale di più di una regola che rischia di mandare a X anni di carcere chi un tempo procura un aborto o chi consuma droghe o chi vorrebbe essere aiutato a morire.
Per dare un po' di nozioni rispetto allo storico di Marco Cappato, Marco Cappato, cioè magari ce lo racconti anche tu, però vieni da un'estrazione radicale principalmente.
Allora, diciamo, io sono stato in realtà due volte parlamentare europeo.
Ah, è vero.
Sì.
Due volte parlamentare europeo.
Ti sei candidato a sindaco di Milano. Sindaco. Però in realtà ad oggi vive la politica ai margini.
Negli ultimi anni non mi sono più candidato perché in realtà penso che la politica elettorale nazionale poi sia sempre meno adeguata per cercare di dare risposte ai problemi della gente, ma per un fatto molto preciso, perché la politica elettorale nazionale c'è il bisogno di parlare male, diciamo così, degli altri, in particolare di quelli che sono simili a te, magari proprio se stanno nello stesso partito ancora peggio. Invece oggi, se vogliamo affrontare grandissimi temi del nostro tempo, dal riscaldamento globale, ai cambiamenti climatici, all'immigrazione, alle crisi finanziarie internazionali, queste cose bisogna affrontarle unendo persone di diversi paesi, di diversi partiti, di diversa estrazione culturale e sociale sull'obiettivo. E quindi quello che sto cercando di fare è una cosa che, detta così, magari uno dite, ma che è un movimento paneuropeo, quindi non nazionale, che si fondi sull'iniziativa popolare, referendum, leggi di iniziativa popolare, non sulla presentazione alle elezioni. Questa cosa si chiama EUMANS o Humans, a seconda di come lo volete pronunciare, ed ha proprio l'obiettivo di unire persone che hanno che condividono obiettivi comuni sui grandi temi del nostro tempo.
Chiaro, quindi una politica pragmatica.
Pragmatica, non ideologica, senza la necessità di dividere e distinguere, ma unirsi su degli obiettivi.
Chiaro. E quindi tu da quanto fai parte dell'associazione Coscioni?
L'associazione Luca Coscioni dall'inizio, che ormai sono passati quasi
ci spieghi che cos'è l'associazione d'anni. Luca Coscioni?
Allora, Luca Coscioni era un malato di sclerosi laterale amiotrofica, cioè la malattia, una delle più terribili che possiate immaginare. Lentamente perdi ogni funzione muscolare tranne movimenti della faccia. Alla fine Luca parlava con gli occhi e era un leader politico, è stato un leader nel dire una cosa semplice: scusate, la ricerca che dà più speranze per combattere una malattia come la mia, ma anche come Parkinson, altre, è la ricerca sugli embrioni, sulle cellule staminali embrionali. Questa ricerca in Italia è vietata. Vietata vuol dire che puoi andare in carcere fino a 3 anni se fai ricerca. Cioè, Malin Parmar, che è una scienziata svedese, che è quella che è al mondo più avanti nel trovare una cura sul Parkinson, se facesse la sua ricerca qui a Milano sarebbe arrestata fino a 3 anni e multata fino a, mi pare, 300.000
per motivazioni etiche?
Perché questi embrioni la legge italiana li tratta come delle
esseri viventi.
Cioè? Attenzione, embrioni non sono dei feti. Gli embrioni non si vedono a occhio nudo, non si vede un embrione, è l'unione, la prima unione delle prime ore di cellule. Tra l'altro questi embrioni vengono buttati via, cioè gli embrioni che avanzano per esempio dalla fecondazione assistita, tu, una coppia decide di fare un figlio, fa degli embrioni, comincia a impiantarli, se riesce a rimanere incinta la donna, poi non è che impianta anche gli altri. Questi embrioni, ecco, questi embrioni vengono per la legge italiana buttati, mandati, cioè conservati fino a quando marciranno da soli. Salvo poi, come si fa in Italia, poterli importare dall'estero per fare la ricerca. Infatti, una delle azioni di disobbedienza civile che ho fatto è stata proprio questa. Mi sono fatto dare degli embrioni congelati da un centro di fecondazione assistita in Italia, li ho mandati in Svezia affinché lì si potessero essere usati per la ricerca scientifica. Ho fatto una conferenza stampa autodenunciandomi, ma nulla è successo.
Quindi una delle modalità comunque della disobbedienza civile è quella di contravvenire alle leggi, un po' a viso aperto.
Perché contravvenire,
no?
Per mostrare, secondo me, è sfruttare dei vuoti legislativi che molto spesso vengono imposti per motivazioni, secondo me, dati da molto spesso, molte tematiche che lui ha affrontato, dall'ingerenza della Chiesa, di retaggi culturali, sì, antichi.
Ma non ci sono vuoti legislativi, ci sono veramente...
No, lui ha sfruttato un vuoto legislativo.
La disobbedienza civile si può anche usare per gli obiettivi esattamente opposti ai miei. Uno può fare disobbedienza civile a delle leggi che sono le leggi a favore, non so, della regolamentazione dell'aborto, eccetera. Quindi una disobbedienza civile di per sé non è né giusta né sbagliata, certo. Bisogna poi entrare nel merito. A mio avviso la cosa importante è assumersi la responsabilità di quello che si fa, perché altrimenti è una cosa un po', certo, aggiriamo la legge. Io, per carità, sono contento se i centri sociali organizzano la coltivazione, la fumata, penso che non sia neanche una cosa inutile, perché aiuta anche a capire l'assurdità delle leggi. Ma per chiamarla disobbedienza civile, a mio avviso, bisogna apertamente esigere, oltre a chiedere, di essere processati.
Certo, perché
il processo
metti tutti davanti, di fronte al,
esatto,
paradosso e all'assurdità.
È l'occasione, certo, per dire: ok, allora siete d'accordo o no? Non è che potete far finta di dire: vabbè, ma la legge c'è, ma tanto poi non la applichiamo. Se c'è, la dovete applicare oppure la dovete cambiare.
Che è esattamente quello che è successo poi per il caso di DJ Fabo. Esatto. E se non sbaglio, sei stato arrestato anche in Russia.
Sì, lì è stata una manifestazione non autorizzata, un gay pride in realtà, nel 2007. L'anno prima le associazioni LGBT moscovite avevano fatto il primo gay pride a Mosca, erano stati brutalmente picchiati. Certo. Ai tempi ero parlamentare europeo e queste organizzazioni avevano deciso, vabbè, allora chiamiamo dei parlamentari di altri paesi così che non ci picchino più.
Certo.
Io sono andato invece, ovviamente...
Siete stati picchiati da dei nazi skin, non dalla polizia.
Ripetuta. No, difatti, allora io mi sono messo a gridare come un'aquila, anche perché stavano pigliando a calci.
Ma chi vi stava picchiando era un gruppo
Era un gruppo di nazi skin ai quali la polizia lasciava fare, di fatto, no? Il lavoro...
Incredibile. Sono stati arrestati loro al posto dei nazi skin che li hanno aggrediti.
C'è un video un po' patetico di me che... No, anche simpatico, di me che grido "I'm a member of the European Parliament!"
Ti stavi giocando la carta.
Why you don't protect us? Allora, sì, a me membro di prima parte, boom, mi hanno preso e mi hanno caricato sul furgone su un camioncino della polizia. Era più una specie di bus della polizia, dove in realtà caricavano sia noi che i nazi skin,
no.
Lasciandoci lì
da soli. No.
Come se ci facevano vedere il coltello.
No.
Quindi il messaggio era: noi siamo, non è che facciamo queste cose noi poliziotti russi per bene,
vedetevela
e la facciamo fare
agli altri, però a dimostrazione così di quello che dicevi, ovvero assumersi le responsabilità di ciò che fai quando fai disobbedienza civile. In quel caso tu hai chiesto espressamente di essere processato come i manifestanti moscoviti.
Certo, ovviamente non è quello che è successo, perché poi lì si è interessato
in quanto membro del Parlamento.
Le tattoo, te le ricordi le tattoo?
Certo, cazzo, le tattoo.
Potrei cantarti la canzone.
Adesso neanche io la so cantare. Erano le famose per essere la prima boy band lesbo. Finta, tra l'altro, penso che poi non erano veramente.
Si facevano questo bacio saffico, no, in un videoclip.
Sì, c'erano anche loro.
Sì, loro sono arrivati. Sono andati via subito su furgoncino. C'era anche Vladimir Luxuria. C'era tutto un. E questi hanno cominciato a menare, no? Era stato abbastanza forte.
Beh, comunque la parola disobbedienza civile la dice, cioè, dice abbastanza, dice tutto. Nel senso, lo fai in un modo civile perché ti assumi le tue responsabilità, sennò sarebbe disobbedienza e basta.
E basta, certo.
Quindi tu, alla fine, sei un individuo che applica i suoi diritti che ritiene giusti dove non vengono accettati dalla legge.
Allora, non sempre si può fare così. Non è che io adesso voglio fare il maestrino che dice bisogna fare così. Se tu nascondevi gli ebrei perché non fossero arrestati dai nazisti, non è che fai la disobbedienza civile, poi vai a dire io nascondo gli ebrei processati.
Certo,
no, ovviamente. Quindi, difatti, Gandhi, che insieme a Thoreau è stato, e a Martin Luther King, è stato uno dei maestri della disobbedienza civile, e in Italia Marco Pannella certamente, lavoravano avendo una situazione di diritto e di stato di diritto alla quale puntavano. Fare una disobbedienza civile di fronte a una dittatura sanguinaria, allora lì è un'altra cosa, devi provare a fare delle azioni più di sabotaggio, di boicottaggio, perché sennò l'azione stessa cade.
Per chi non conoscesse il caso Fabo, secondo me è super popolare, però se ci riesci a fare, sì, un riassuntino di cosa è successo.
Allora, ancora più indietro, 12 anni fa, Pier Giorgio Welby, malato di distrofia, chiese a Napolitano di poter ottenere l'eutanasia. In realtà ottenne legalmente, dopo una battaglia che durò 3 mesi, grazie al nostro aiuto, di poter sospendere i trattamenti sanitari, e in questo modo,
di fronte a 1000 polemiche, io se non ricordo male, furono negati pure i
funerali,
religiosi. Cioè, mamma mia, incredibile.
Sì, perché ai tempi Ruini disse che
Cardinal Ruini,
siccome Welby aveva chiaramente detto di volere morire, doveva essere trattato come un suicida, di fatto. E quindi,
ma anche un suicida merita un...
Anche per me, ma insomma, invece per
i cattolici non li ammettono nel camposanto, in teoria, i suicidi. Cioè,
per Ruini no.
Stanno quindi fuori dal privé.
Vabbè, non si fa il funerale cattolico.
Quindi quella è stata la situazione. Fabiano Antoniani, dopo molti altri casi di persone che abbiamo aiutato a poter, diciamo, far rispettare la propria volontà, Fabiano Antoniani, un DJ che ormai da quasi 3 anni era stato reso completamente paralizzato da un incidente d'auto e anche cieco in modo irreversibile, dopo 2 anni e mezzo di lotta, di fisioterapie, di tentativi, eccetera, a un certo punto, a causa di un dolore ormai assolutamente insopportabile, di spasmi di dolore insopportabili, mi ha contattato la fidanzata Valeria per chiedere se potevamo aiutarlo a fare ciò che voleva, cioè ad andare in Svizzera, ad ottenere, lì dove è legale, l'aiuto a morire medicalmente, legalmente. La prima cosa che chiesi a Favo, gli dissi proprio: guarda, noi ti aiutiamo comunque, le informazioni, il viaggio se necessario, perché non ci siano rischi giudiziari per la tua famiglia, per tua mamma, per la tua fidanzata, però se vuoi anche che questo serva agli altri, allora
rendiamolo pubblico.
Se vuoi renderlo pubblico, perché ovviamente doveva essere lui a decidere, lui è stato subito entusiasta di questo. Abbiamo girato un video messaggio rivolto al Presidente della Repubblica Mattarella, dove appunto chiedeva e raccontava pubblicamente questa iniziativa, e lì il caso, che è diventato pubblico, ha smosso le coscienze. Alla fine ha anche smosso il Parlamento, che ha approvato almeno la legge sul testamento biologico, cioè la possibilità di lasciare scritte le proprie volontà quando un domani
prima di non poter
di intendere, di volere. E poi c'è stata la Corte Costituzionale, l'assoluzione.
E lì, rispetto alla disobbedienza civile, tu ti sei costituito subito dopo aver accompagnato,
sì,
DJ Fabio.
Sì. Allora, il reato in Italia si chiama aiuto al suicidio, è il codice penale del 1930.
Una legge del 1930.
1930, e prevede una pena minima di 5 anni di carcere fino a 12 anni di carcere. Una pena che non era stata studiata per i malati terminali. Nel 1930 non esistevano i malati,
certo,
terminali. Era stata studiata per chiarire che l'interesse superiore della nazione vale di più della scelta della singola
persona. Scelta autonoma.
Era pieno regime fascista, e quindi lo stato etico doveva spiegare con la minaccia del carcere che l'interesse dello Stato doveva valere di più di quello della persona,
di quello dell'individuo e dell'individualità.
Sì, cioè non si è aggiornata la legge quando si è aggiornata il progresso scientifico.
E quella legge è ancora in funzione. In realtà c'è un altro processo per il quale ci siamo autodenunciati con Mina Welby, che invece è ancora in corso, questo processo, per la morte di Davide Trentini.
Sì.
E qui la particolarità è che Davide Trentini non era attaccato a una macchina come Fabo, e quindi non avrebbe potuto morire neanche lentamente attraverso la sospensione e il distacco di una macchina. L'unica soluzione per lui era proprio l'aiuto a morire diretto con l'assunzione di una sostanza letale.
Certo.
Il problema è che, poi non la voglio fare troppo complicata, ma la Corte Costituzionale, nel indicare la strada per l'assoluzione sul caso di DJ Fabo, ha stabilito dei criteri dentro i quali una persona...
E si è pronunciata la Corte Costituzionale perché il Parlamento non l'ha mai fatto. Voi avete depositato una legge 6 anni fa che non è mai stata discussa.
Esatto, una legge di iniziativa popolare per l'eutanasia legale. Teoricamente nella Costituzione c'è scritto: il popolo esercita l'iniziativa delle leggi. In 6 anni e mezzo mai una discussione. La Corte Costituzionale aveva dato 1 anno di tempo al Parlamento. Il Parlamento non ha fatto nulla. A quel punto ha detto: va bene, nelle condizioni come quella di Fabiano, quindi di una persona...
Quindi la Corte Costituzionale si è mossa semplicemente perché ti sei mosso tu, perché tu ti sei costituito,
sì,
perché c'era il tuo processo. Si è mossa solo per la sentenza del tuo processo.
Il Tribunale di Milano ha proprio chiesto alla Corte Costituzionale: noi se leggiamo la legge lo dovremmo condannare, però, come dicevamo prima, la Costituzione è una legge superiore e,
certo,
la libertà è comunque... vale qualcosa per la Costituzione. La Corte Costituzionale quindi ha stabilito che se la persona è con sofferenza insopportabile, malattia irreversibile e dipendente da un trattamento sanitario, diciamo, quindi attaccata a una macchina, come si dice, allora chi la aiuta a morire, se è un medico all'interno del sistema sanitario nazionale, eccetera, non può essere punito. Non essendo Davide Trentini tecnicamente attaccato una macchina, ora vedremo che cosa farà il tribunale nel caso
qui
di...
Qui avete
Davide
posto
Trentini
un altro quesito, quindi,
esatto,
in sostanza.
Anche perché, che senso ha? Penso che il diritto di poter scegliere di essere aiutato a morire non deve dipendere dalla tecnica con la quale sei tenuto in vita o dalla tecnica con la quale sei fatto morire. Dipende dal tuo grado di sofferenza, dal tuo grado di malattia e dalla tua volontà. E quindi magari torneremo in corte nazionale.
Però è incredibile rispetto al tema di disobbedienza civile come poi un singolo che si prodiga per gli altri in sostanza può sollevare delle tematiche che rimarrebbero impolverate. Tu immaginate la situazione di Jay Fabo, se l'avesse dovuto fare la famiglia in totale clandestinità. Oggi questa cosa sarebbe avvenuta comunque, ma non si sarebbe sollevato il tema.
No, ma se magari succede, è successo.
Ma voglia,
succede tutto succederà. Il tempo.
La legge sull'aborto in Italia c'è perché con il Centro Italiano Sterilizzazione Aborto all'inizio degli anni, a metà degli anni 70, furono arrestate Mabonino, Delle Facce, Gianfranco Spadaccia, i leader del Partito Radicale per aborti clandestini del quale si erano assunti la responsabilità. La prima disobbedienza civile sulle droghe in Italia ancora negli anni 70, Marco Pannella che fumò pubblicamente uno spinello e si fece qualche settimana di carcere, lì ci fu almeno una parziale depenalizzazione del consumo che fece uscire molti consumatori dal carcere, che tutti ormai riconoscono essere addirittura controproducente per pensare di combattere le droghe mettendo in carcere i consumatori. Quindi storicamente in Italia, ma non solo in Italia, è stato uno strumento efficace, perché poi questo è il problema. In politica il problema non è così morale o farsi belli e dire vabbè io ho rischiato, non ho rischiato. Il problema è qual è il modo più efficace per cambiare le cose.
Poi secondo me il segreto sta sempre nel cercare di mettere il focus del dibattito su questi argomenti, cioè di rendere, è brutto da dire però ragazzi, è di rendere interessanti argomenti a cui la gente non si appassionerebbe.
Ma più che interessante è restituirgli magari centralità.
Sì, ma come lo fai?
Il racconto della cosa pubblica spesso è, come dire, invaso da robe che non sarebbero interessanti ma che diventano endemiche dal momento che fanno leva magari sulla paura, sull'indignazione,
commozione, emozioni,
che spesso in realtà non alla devono fine essere interessanti per tutti. Devono essere interessanti sì per tutti nel caso non venisse fatto nessun cambiamento, ma devono essere interessanti per chi cambia le leggi.
Ma per far sì che siano interessanti per chi cambia le leggi deve esserci una sollevazione popolare.
Sì, esatto.
Faccio un esempio, da quello che so io, tu per quando ti sei candidato a sindaco di Milano, siccome non avevi spazio nella narrazione politica e quindi non avevi spazi televisivi, non avevi spazi di comunicazione, ti sei iscritto su Grindr, che è una piattaforma di incontri gay. E la roba incredibile è che dopo questa cosa è stato invitato in televisione per parlare di sta cagata qua
attraverso Grindr.
Sì, esatto. Ed è per quello che dico che la disobbedienza civile è molto spesso
fantasiosa,
è creatività.
Allora, negli ultimi 10 anni, se pensate, no, le sparate di Grillo, le sparate di Salvini, sono sparate monodirezionali, no? Un tempo c'era...
Cosa intendi quando dici monodirezionali?
Monologhi. Non c'è mai,
certo.
Dici Salvini che
dice A e risponde a B.
Non è vero, quello che stai dicendo,
certo,
non è vero.
Vero
no,
vero.
Io la sparo, dico, e poi dopo andatevela voi a cercare,
certo,
la verità.
Ovvio.
Nell'Italia di 50 anni fa, tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana, avevano insieme probabilmente decine di milioni di iscritti. Oggi è ancora di più un problema, perché i partiti non rappresentano più nulla. E quindi ognuno è un po' da solo a gestirsela.
Chiaro.
Questa cosa. E quindi questo è positivo, perché siamo più liberi, non siamo ideologizzati. No, allora io sono comunista, allora devo pensare così. Io
tu
sono
cosa pensi di questi moti spontanei post-ideologici che si stanno creando anche in Italia,
io
nel
penso
mondo?
Che dovrebbero essere aiutati dalla tecnologia a relazionarsi con il potere e con le istituzioni per trasformare tutto questo movimento anche in proposte, per poterle discutere, altrimenti si crea una frustrazione enorme tra la possibilità che hanno le persone di sapere direttamente il cambiamento climatico, quello che sta succedendo, i rischi per l'ambiente, per tutti noi, e poi cosa succede? Niente.
Ma sarebbe più facile eliminare tutto e ripartire da zero o continuare a rattoppare ciò che è stato fatto tempo fa?
Ma sai, eliminare tutto comunque non si può fare, nel senso puoi cambiare molto radicalmente le cose, sì, eliminare tutto rischia di essere, come diceva lui, il vaffanculo, il vaffa, no? Poi però dopo il vaffa, alla fine la tua missione è diventata eleggere centinaia di parlamentari e non
no,
si
ma lì giocavano
più.
Sulle regole del gioco non sono state cambiate lì, si è giocato per le regole del gioco. Io dico proprio eliminare tutto, perché proprio il Parlamento...
No, Luis, vuoi fare un golpe?
No, non lo sto dicendo sarebbe meglio, non la vostra opinione, ma secondo voi non sarebbe più
e
comodo...
E poi cosa ti trovi? Elimini tutto? Cioè...
No, teniamo alcune cose, tipo la Costituzione, quelle cosette lì, ma si riparte...
La Costituzione ce la lascia,
è un utopista.
Costituzione, ok. Ma si riparte perché ci sono tante leggi, no? Una bella scrematina... Sì.
Questa è la visione di un vero creativo, secondo me.
Bakunin diceva una roba simile, che diceva facciamo subentrare una categoria di distruttori che buttano giù tutto, preparando il campo per i costruttori che rifonderanno la cosa umana su delle basi
e
no,
lì però
ideali.
Gandhi avrebbe risposto
Gandhi.
A Bakunin che il fine non giustifica mai i mezzi, che certo. Se tu usi dei mezzi diciamo violenti o di soppressione, poi dopo è difficile costruire se sei stato, se hai preso il potere come distruttore. Allora questo... il problema è che cioè, il Parlamento, per esempio, sarebbe un'istituzione favolosa se i dibattiti fossero veri dibattiti, magari su temi chiaramente presentati in televisione, chi è a favore, chi è contro, ma noi un dibattito sull'eutanasia in Parlamento non l'abbiamo ancora ottenuto. Perché i capi dei partiti sono terrorizzati dal fatto che non tengono le loro truppe, poi c'è il Vaticano che preme, poi però perdo l'elettorato che poi è più immaginario che reale.
Come quanto diciamo? È pesante l'ingerenza della Chiesa in questo caso?
Allora, 20 anni fa era...
Totale.
Il Vaticano aveva la leadership, nel senso che con i soldi del 8 per 1000 era proprio un'organizzazione militare su questi temi. Oggi... si dice più realisti del re, ci sono i più papisti del Papa, cioè ci sono politici che non hanno più spinte ideali alle quali riferirsi e quindi usano la religione per giustificare sì. ogni tipo di scelta.
Posso dire una cosa che mi ha stupito? Ieri mi stavo facendo una ricerchina su di te e su quello che hai fatto e mi sono visto le tue spontanee dichiarazioni prima della sentenza del caso di DJ Fabo, e c'è questa immagine fantastica di lui in tribunale, dietro di lui un crocifisso appeso, e io pensavo, ma in uno stato laico, in un'area nel territorio della giustizia, no? È giusto che ci sia un crocifisso appeso?
No, ma non cambia niente.
Cambia, cazzo.
È lì.
Cambia.
Tra l'altro la decisione è sempre di quell'epoca lì. Cioè, lui dice, abbiamo il crocifisso dappertutto perché è la nostra cultura.
Sì, è un simbolo.
Non è vero. I crocifissi negli uffici pubblici li ha messi Mussolini. Mussolini era un anticlericale nato come socialista, direttore dell'Avanti, e li ha messi nel momento in cui aveva bisogno di legittimare il proprio potere usando la Chiesa. Quindi, secondo me, un cattolico dovrebbe essere doppiamente offeso dal crocifisso usato come
sfruttamento propagandista della religione.
Si sono dimenticati di toglierli come le decorazioni natalizie.
Però
a marzo
fa ridere, ho trovato tragicomica la scena dove sostanzialmente lui doveva essere processato per una cosa, per un tabù ideologico
come un povero Cristo,
fortemente legato secondo me a dei tabù religiosi, no? Legati alla religione, in un'area che dovrebbe essere non contaminata dalla religione, e un crocifisso dietro di lui. L'ho trovata una cosa assurda.
Cristo vorrebbe essere appeso in tribunale ovunque.
E ormai è una trappola, perché se tu dici no, allora togliamoli, allora tu
stai facendo un gesto, sì, basta, è un cane che si morde la coda,
memoria, eccetera,
è un cane
infatti,
che...
Ma si fa prima lasciarlo lì, non fa niente, sta lì in alto.
Sì, no, mi ha fatto ridere il contesto. Se ci fosse stata Pacciani non mi avrebbe fatto ridere. Mi ha fatto ridere che c'era lui, un processo di quel tipo lì e un crocifisso. E invece
Pacciani, per il pubblico più giovane, devi spiegare.
Pacciani come? No, Pacciani lo conosco,
secondo me. No, tu lo conosci tantissimo e credi che il mondo lo conosca.
Pacciani, il mostro di Firenze, in realtà morto, assolto, quindi non è il vero mostro di Firenze. No, però poi dopo l'hanno condannato, dopo che è morto.
Forse. Beh, ha fatto delle belle porcate anche prima.
Il Paccianone, sì, lui e gli amici.
Ma non è lui che ha fatto la poesia.
Certo, scriveva poesia, era un mezzo artista.
Era un artista, ragazzi, Pacciani.
Cosa che dice Pacciani in tribunale?
Ragazzi, qua,
Su Pacciani loro sì, perché loro
cioè, sono... la poesia che disse Pacciani in tribunale.
Ah sì, certo, vai, vai. Certo, certo.
Vabbè, ma adesso dobbiamo parlare della poesia di Pacciani.
Sì, non c'entra niente, però restituisce una morale anche rispetto ai nostri discorsi, vedi Pacciani.
Ok, allora voglio
sentire. Uno sguardo lungo.
Sentiamo.
Era in toscano, quindi vai, perdonatemi la pronuncia. Che se nel mondo ci fosse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello... ci sarebbero meno pensieri e meno pene e il mondo ne sarebbe assai più bello. E il giudice a quel punto, bravo, bravo, noi condividiamo, però le ricordo che lei è davanti alla corte d'assise ed è imputato di 16 omicidi.
No, invece volevo chiederti la classifica.
Mi dissocio.
Delle...
ah, io pure, cioè, ci mancherebbe.
Brutti, con brutti. La mia... no, che abbiamo riso dopo 16 omicidi, cioè faceva ridere.
Ah no, pensavo che ti dissociavi.
È passato abbastanza tempo per, perché possiate ridere, secondo
sì,
me.
Sì, no. Mi sembra molto epica questa lotta che un individuo, te in questo caso, fa da, cioè volendo non potresti anche non essere davvero un politico, avere niente a che fare, potresti essere davvero solo un individuo che fa delle cose in modo plateale e si fa prendere per lanciare un messaggio.
Ma secondo me lui
è così.
Lui non è un politico,
è assurdo, perché tutti potrebbero farlo, ma tu prendi la responsabilità di farlo da
assumendotene
cittadino,
le conseguenze.
Allora, diciamo che secondo me adesso una delle cose veramente urgenti, dicevo proprio oggi, in Messico muoiono un centinaio di persone al giorno per la guerra contro le droghe, cioè che ormai è diventata che i narcos sono più potenti dello Stato.
Beh, certo.
Ecco, se noi non liberiamo l'economia di questo inquinamento incredibile dei profitti delle droghe proibite, non penso che ci sia, perché poi il potere di corruzione della politica, dell'economia, dei negozi che aprono e chiudono è così forte che non ne usciamo. E poi c'è anche un altro aspetto culturale che prima o poi bisognerà affrontare, anche se è più pericoloso che togliere il crocifisso, ed è l'utilizzo positivo terapeutico. Pensiamo LSD, ayahuasca, funghi allucinogeni, cioè di come gli scienziati abbiano ricominciato a studiare queste sostanze, e queste sostanze possono essere utili, come la cannabis terapeutica.
Delle patologie psichiatriche molto gravi, per
ovviamente
esempio.
Non è che vai in discoteca, cioè lo fai in un contesto di studio, e i movimenti che ne avevano parlato ormai 50 anni fa credo che avessero posto una questione fondamentale di cercare di conoscere come funziona la nostra mente. Ecco, un altro, tu dicevi la scuola, un'altra cosa che a scuola è incredibile che non si cerchi di insegnare è un minimo di intelligenza emotiva e di logica elementare, cioè passiamo il 100% del tempo a assorbire nozioni, ma poi anche insegnare ai bambini, anche molto piccoli, che si può resistere alla rabbia, si può resistere alla violenza.
È la battaglia di Galimberti.
Questo è fondamentale. Eppure si dà per scontato che uno deve imparare. Tra l'altro, ormai con la rivoluzione digitale, imparare qualcosa, memorizzarlo, è sempre meno importante. Tu devi avere l'insegnamento dei criteri con i quali imparare e dialogare con gli altri. Ma se tu memorizzi un sacco di roba che poi comunque trovi
ce l'hai
più velocemente sul
cellulare, già lì.
Ma sì, che
già
cosa serve?
Dall'avvento della calcolatrice.
Beh, di base il mondo è imprevedibile e imperfetto, quindi bisogna dotarsi degli strumenti per affrontarlo in tutte le facce che può prendere, no? Quindi anche di fronte a pericoli legati all'utilizzo o meno di certe sostanze, piuttosto che scelte di vita, bisogna, se non altro, presentarsi preparati, no?
Sì. Poi questa situazione paradossale.
Rispetto a una delle tue battaglie insieme ai radicali è il tema della legalizzazione delle droghe leggere, no? Ad oggi, sfruttando un vuoto legislativo, hanno aperto tutti i negozi di cannabis light, che adesso sono praticamente messi a rischio. Perché che decreto li ha messi a rischio?
Sì, non mi ricordo
neanche io. Vabbè, comunque vogliono farli chiudere, sì, in sostanza. Ed è incredibile, perché magari ci sono ragazzi giovani imprenditori che hanno investito i loro risparmi per dar vita a una nuova economia, fondamentalmente, perché in, certo, California è nata una new economy solo basata sulla marijuana non legale, cioè quella che qui non è considerata legale. Qui stava partendo un business di cannabis legale e si vuole stroncare.
Avranno pensato è fake, cioè almeno allora, avessero messo no, quella vera no, direttamente.
In questi casi ricordiamo sempre che 30.000 morti l'anno di alcol in Italia, 90.000 morti l'anno di tabacco, quindi la logica per la quale una sostanza viene legalizzata e proibita è completamente indipendente dalla pericolosità della sostanza.
La storia poi ha spiegato che il proibizionismo non funziona.
E a questo punto tanto vale prenderla dalla parte più difficile, cioè droghe leggere, certo, ma l'eroina a Zurigo viene data sotto controllo medico con siringhe sterili, eroina prodotta dallo Stato svizzero in una qualità tale per la quale con controllo è impossibile morire di overdose, e la persona tossicodipendente non deve passare tutta la sua giornata a rubare e prostituirsi per prendere l'eroina. Certo. I risultati sono enormi. Hanno vinto 3 referendum che hanno provato, perché lì li fanno sul serio i referendum, per abolire questa roba, e gli elettori di destra, non solo quei libertari che si fanno le canne, ma gli elettori di destra, in nome della sicurezza, in nome del rispetto delle regole, no, perché così la situazione la possiamo governare e controllare. Quindi questo secondo me è un tema,
diciamo, che è riconoscere, no, la minoranza più piccola del mondo, l'individuo, la possibilità di autodeterminarsi attraverso le proprie scelte, spesso è la migliore politica che si può fare. C'è tipo questa storia. Ora, tu mi hai citato prima il fatto che si tenda a intellettualizzare troppo certi argomenti, però io parto molto così, dai testi, dagli aneddoti, per ragionare anche su temi legati alla contemporaneità. C'era questa storia che tira fuori spesso Cioran, legata al suicidio, che un giorno, camminando su di un ponte, vede un tizio che sta per buttarsi di sotto, lo ferma e cerca di convincerlo a non suicidarsi. Cioran sarebbe la persona meno indicata per convincere qualcuno a non suicidarsi, però il discorso che gli fa è paradossale, ma ha un fondo di verità, cioè che fin tanto che ha la possibilità di uccidersi, non ha senso uccidersi. Il motivo stesso del suicidio spesso è la mancanza della libertà di uccidersi. I francesi hanno un termine buffo che esprime bene questo concetto, che è l'appel du vide. Quindi la chiamata del vuoto, che è una cosa che capita a tutti quando tu sei davanti a uno strapiombo,
ti viene voglia di buttarti giù.
Esattamente. E questa è una cosa sanissima, perché è un esercizio della mente che ti dimostra che hai potere sulla morte. Hai potere sulla vita e sulla morte.
È una scelta giornaliera.
Esattamente.
Ma difatti la
grandissima... Ed è il motivo per il quale il proibizionismo non ha mai funzionato in nessun paese in cui è stato applicato.
No, perché se un individuo vuol fare qualcosa, lo fa. Però sembra... basta. Cioè, il suicidio in realtà è legale. Perché di suicidio, io parlo adesso di suicidio, cioè se io adesso volessi uccidermi lo potrei fare, intanto certo. Arrestami, provaci, sono morto.
Nelle condizioni fisiche sì, e non sì. È un reato, ma infatti tante persone contattano Dignitas o altre organizzazioni svizzere, pagano, si iscrivono eccetera, e poi non vanno, perché quello che volevano era
avere la libertà di poter, esatto, prendere quella scelta,
essere nella condizione di poter, ok, se voglio lo posso fare. E allora molto spesso non lo faccio.
Posso farti una domanda? Io una cosa che ho notato recentemente tra i giovani, non essendo non più giovane, diciamo,
esatto,
un diversamente giovane.
Accettalo,
lo accetto, lo accetto.
Okay. A chi lo dici?
Ho notato una nuova tipologia di droga che ormai è, diciamo, la nuova moda delle droghe, che mi sembra, magari sbaglio, che i ragazzini di oggi non cercano più l'erba, cioè l'erba è diventata la sigaretta, e invece è arrivata tutta quell'ondata oltreoceano che in America c'è da ormai 20 anni, penso, che è tutta l'avvento delle droghe farmaceutiche, cioè droghe legali, sì, che si prendono con ricette false, e i ragazzini con le benzodiazepine, Prozac, sì, ed è incredibile che noi... come è nata? Cioè, secondo te,
non c'è più quella coca pulita di una volta.
Io sono allibito.
È molto importante, quando ci sono delle droghe legalmente disponibili, che però ci sia un controllo e un disincentivo. Cioè, non è che legalizzare la cannabis per me non significa che in televisione ti faccio la pubblicità e ti invito a consumare di più come se fosse una cosa di per sé bella. Per esempio, le regole restrittive sul fumo io le trovo assolutamente sacrosante, non le toccherei, forse sono anzi da rendere più rigide. La gente non sa che l'alcol è cancerogeno. Cioè, l'alcol è cancerogeno, non c'è, diciamo,
non c'è
mille,
scritto sulle bottiglie,
non c'è,
cazzo,
scritto nessuno, e tutti i politici vanno al Vinitaly ogni anno a fare brindisi
con Farinetti,
e non si capisce bene perché, non, ovviamente non è che io sono a favore, ci mancherebbe altro, di proibire l'alcol, dico che il controllo ci deve essere
e l'informazione anche,
anche,
cioè,
che
la
ci sia una spinta commerciale al sovraconsumo o al consumo di massa di psicofarmaci, di oppioidi, cioè, di oppiaci, insomma è una cosa assolutamente.
Sì, non ti ho formulato bene la domanda. Cioè, la domanda era, scusami, secondo te il proibizionismo che c'è stato in Italia fino ad oggi con la Fini Giovanardi ha contribuito, incentivato l'avvento di queste droghe farmaceutiche, secondo te?
Di queste non so, diciamo che sicuramente c'è una spinta dovuta dal proibizionismo a cercare sostanze sempre più potenti e anche sempre più difficili da bloccare. Questo sì, la stessa marijuana non è più la marijuana di 30 anni fa, molto spesso è una iperpotenziata, perché se già lo spacciatore deve rischiare,
già che rischia,
meglio che sia una roba più potente. E se magari ti convinco di passare dalla marijuana alla cocaina, ancora meglio, perché il margine di guadagno è ancora superiore. Quindi il proibizionismo ha contribuito a una spinta alla moltiplicazione delle sostanze e alla loro sempre maggiore pericolosità.
Ti fai le canne?
Molto raramente, diciamo.
Tu no, neanche
io. Non ho mai fumato le canne, neanche una sigaretta.
No, pensa che io quando sono andato a parlare con Giovanardi del tema legalizzazione delle droghe leggere, andavo da neanche da non consumatore, cioè in quel caso ho fatto disobbedienza civile. No, non è vero, non ho fatto un cazzo, niente. Sono andato a dire quello che pensavo.
Io sono pro alla causa, nonostante non sfrutterei assolutamente le droghe di nessun tipo, perché non l'ho mai utilizzata, non mi sembra divertente come pratica, ma personalmente, però perché no?
Prima hai citato l'ayahuasca.
Sì.
Beh, che studi, è una cosa che me ne hanno
parlato. Quella l'ho presa.
Ci racconti l'ayahuasca, ti prego?
Ma è una,
diciamo, perché non è una droga in realtà, si dice. Cos'è? È una droga?
Beh, se vogliamo intenderla come sostanza psicoattiva, cioè che ti muove qualcosa nella testa, eccetera, è sicuramente una droga. Non ti dà dipendenza, non ti dà particolari.
Ci racconti la tua esperienza con l'ayahuasca?
La mia esperienza è stata di...
In Italia l'hai presa?
Sì, sì, sì.
Ah. Perché si può in Italia?
Sì, si può in un determinato contesto, devi essere, adesso non so esattamente come funziona, ma delle associazioni in quanto consumo tradizionale, cioè non si vende al supermercato.
Per beh, certo, è una radice, giusto?
È una radice, un liquido fatto tipo caffè con una radice, con persone competenti preparate che aiutano la somministrazione, controllano se tutti stanno tranquilli, se nessuno si sente male, c'è una cosa di purificazione intanto, che può essere anche vomito, diarrea.
Io so che, cioè, chi prende la ayahuasca viene utilizzata anche per, sembrerebbe, per curare delle dipendenze, sì, tipo dall'eroina, sì, sì, o del recupero di traumi.
Sì, sì, sì.
A quanto pare si raggiunge un livello di assuefazione che si può raggiungere con anni e anni di meditazione.
Tipo. Questo lo dico, si dice anche nell'LSD, le ricerche scientifiche che si fanno ora, perché sono sostanze che danno una specie di distanza con se stessi, sì, cioè aiutano a non rimanere intrappolati nei propri pensieri, nelle proprie angosce. Ovviamente non sto sostenendo che faccia bene, fatevi la ayahuasca, eccetera, ma scienziati stanno lavorando proprio sulle modalità, la posologia, le dosi per le quali questo possa contribuire, magari integrato a una terapia.
No, ma a me interessava la tua esperienza con l'ayahuasca, non mi interessava sapere.
La mia esperienza è stata per tre volte, o tre o quattro, non mi ricordo, sempre positiva.
Ma hai vomitato?
Sì. Sì, però quello non ti dà
cagato anche?
Sì, però quello non ti dà particolare.
Cosa hai visto? Perché io la mia para è vedere Robby, cioè io se va un'allucinazione, cioè,
ti prende malissimo,
impazzisco.
No, allucinazioni leggere, ma sempre abbastanza positive, di luci, ma a ognuno li prende in modo diverso, cioè c'è di solito quelli che sono più contenti e soddisfatti dopo sono proprio quelli che per 2-3 ore hanno delle crisi di pianto, di disperazione, e poi
rilasciano tutto,
liberati. Però la mia è un'esperienza aneddotica, cioè non ti dico è così.
No, no, ma infatti volevo sapere la tua esperienza.
La mia esperienza è stata soprattutto che per i 5, 6, 7 giorni successivi uno stato di serenità, benessere e quiete, e effettivamente non avevo neanche voglia di bermi il goccetto di vino. Ma quindi anche quella cosa delle altre sostanze, penso che
ovviamente
possa
non stiamo invitando nessuno a fare uso di ayahuasca, eh? Cioè era semplicemente la sua personalissima esperienza.
E comunque la persona in tutti i casi, la persona che aiuta la somministrazione, poi dopo si discute insieme, si condivide l'esperienza, che cosa è successo a ciascuno,
un momento di condivisione, esatto, collettiva,
esatto.
Cazzo, comunque volevo dire che mi ha ispirato molto, questo non so se è una cosa buona o cattiva, perché mi dai un senso di determinazione molto forte, cosa che io apprezzo tanto, ed è rischiosa nei miei casi, perché se mi metto in testa di fare qualcosa
allora facciamo così, ti invito subito 25-26 febbraio a Addis Abeba in Etiopia, dove facciamo il congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica, affinché nel mondo si rispetti una cosa che c'è scritta nelle dichiarazioni dell'ONU ma non è rispettata, che è il diritto a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni. Adesso che mi hai detto così, io ti riempio.
Hai detto la data?
25-26 febbraio.
Dai, ti autorizziamo ad andare, non giriamo le puntate. Fai un video su questa cosa.
Puntata da Addis Abeba, portiamo anche.
No, no, fa un video dei suoi, che invece sarà bravissimo, okay, secondo me, a raccontare.
Io accetto l'invito, non prometto niente, ma
va bene, ti mando tutto.
Ok, no, devi andare.
Devi, adesso se mi dici devi, mi viene voglia di non andare.
Vedi, questa è la dimostrazione che il proibizionismo non funziona. Ringraziamo Marco Cappato per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Se volete informarvi, questa è l'associazione Coscioni, penso ci sia Luca Coscioni, questo è il sito internet. E se volete c'è anche un bellissimo libro di Marco Cappato, che è Credere, disobbedire, combattere. Da Muschio Selvaggio è tutto, e grazie a Marco Cappato per essere stato con noi.
Grazie a voi.